tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Esatto, alle 7:05 minuti, lunedì 5 gennaio 2025. Buongiorno e buon anno, Demi Devo Pagarlo, prima puntata del 2026 per quanto mi riguarda, del The Rock Show, che ritorna insieme a voi. Oggi e domani sarò in solitaria con voi sino alle 10, poi dal 7 gennaio torniamo tutti insieme. Intanto, rigorosamente in diretta, appunto, 705-3899-106-600 per voi. A vostra disposizione le notizie del giorno fra pochissimo, ma prima i Black Rose.
Radio Rock Podcast.
Just again, loro sono i Black Rose. Diamo il buongiorno ai vostri, per i vostri saluti. Buon anno a tutti voi. Buongiorno a Caterina. Ciao Caterina, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Sì. Siete fracicati?
Fracicati.
Due gocce, d'altronde.
Sì, a Roma di Ruvia.
Sono 5-6 giorni che piove ininterrotto.
E anche oggi e domani.
C'è ancora acqua, sì, acqua, sì, acqua per tutti i prossimi giorni a venire.
Sì. Almeno oggi e domani.
Non piove mai, quando piove è diventata, cioè, il paese della pioggia.
Il paese della pioggia. Allora, Caterina, buongiorno, buongiorno a tutti voi. 3899-106-600 per salutarci, per augurarci buon anno. Diteci se piove dalle vostre parti. Diciamo che nel centro Italia quest'oggi è prevista, e anche domani è prevista pioggia battente. Infatti in questo momento sta diluviando da ore qui sulla capitale, ma diteci anche voi se state ascoltando in giro per l'Italia Radio Rock, diteci com'è la situazione dalle vostre parti. Intanto arriva una delle nostre novità,
Radio Rock Podcast.
Wales, questa è la novità che vi abbiamo proposto, si chiama Big Machine. Da 3 settimane ve la facciamo ascoltare tra le nostre 15 novità per l'appunto, e che si possono votare, ricordo, le nostre novità sul sito radiorock.it per aiutarci a capire cosa vi piace di più e cosa vi piace di meno. Stavo dando un'occhiata alla situazione meteo, in realtà i problemi sono nel centro Italia. Al nord Italia vedevo, insomma, pioggerelline abbastanza leggere, temperature chiaramente più basse, al centro temperature più alte, 11-13 gradi, con piogge però più intense, questo al centro Italia. Diamo un'occhiata tra poco anche al sud. Intanto c'è Fabio che vuole dirci qualcosa. Ciao Fabio, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a te, auguri del buon anno.
Grazie anche a te.
Poi la mannata in ferie qui,
due giorni, due giorni di tranquillità.
Ti riposo a te, che te riposi mai.
Bravo, bravo Fabio. Bravo Fabio.
Ci lasciate in ferie e l'arte due mani a lavorare.
Oggi domani siamo qua tranquilli, fra di noi, rilassati, ascoltiamo un po' di musica. Ancora non si è ripartiti, non si è tornati alla normalità, e come si sa, poi ripartirà per l'appunto con la riapertura delle scuole, con la Befana passata, e quindi dal 7 gennaio torneremo tutti qua al nostro posto, tutti e quattro insieme, quindi per una per un nuovo anno, 2026, dobbiamo abituarci a dirlo, perché all'inizio, insomma, è un po' complicato. I primi giorni questo 6, questo nuovo numero, non entra tanto in testa. Una volta si scrivevano gli assegni, adesso non si scrivono manco più. Però, insomma, quando si compilano le date, bisogna cominciare ad abituarsi a mettere il nuovo numero. Benissimo, allora 3899-106-600 per voi ancora. Sentiamo chi c'è, dai, un altro po' di messaggi. Velocemente dovrebbe esserci Stefano su WhatsApp. Vai, sentiamo.
Ciao,
Stefano.
Emilio, buongiorno.
Buongiorno a te.
A tutti.
A te.
Avrei bisogno per questa mattina,
sì,
di un grande in bocca al lupo per il mio primo giorno di lavoro.
Come no?
Come no? Sto cacando addosso.
Che fai, Stefano?
Buona giornata.
Raccontaci un po', che cosa vai a fare? Intanto un grandissimo in bocca al lupo a te, a tutti coloro che quest'oggi iniziano una nuova avventura lavorativa, e non perché magari, sai, l'inizio dell'anno c'hanno nuovi propositi, quindi magari c'è chi si iscrive in palestra, c'è chi fa inizia un hobby, inizia un lavoro. Insomma, un grande in bocca al lupo a tutti coloro che nel 2026 c'è chi lascia la moglie, lascia il marito, fa, insomma, delle novità, no, nella vita, e quindi l'anno nuovo porta a volte anche, no, il fatto di svoltare un anno, di cambiare, porta anche delle decisioni nuove. Quindi mandiamo un grande in bocca al lupo a tutti, ma in particolare a Stefano per la sua nuova esperienza lavorativa che comincia oggi. Bene, arrivano i Bush di Machine Head.
Radio Rock Podcast.
Allora, più nello specifico, la situazione meteo quest'oggi generalmente nuvoloso al nord Italia, con cieli coperti in molte zone, temperature basse, occasionali piovaschi e pioggia leggera, neve possibile sulle Alpi a quote più alte, temperature tra i 2 e i 7 gradi nella maggior parte delle città settentrionali. Centro Italia prevalentemente nuvoloso su molte aree del centro, con piogge sparse soprattutto su Umbria, Marche e parti di Lazio e Toscana. A Roma per esempio la giornata è caratterizzata da cielo coperto con pioggia moderata o rovesci e temperature diurne 11-13, mentre 12-16 la forbice, diciamo così, delle temperature al sud, con comunque instabilità diffusa anche al sud, pioggia su Campania, Alta Puglia e zone ioniche. Insomma, vabbè, questa è la situazione. Intanto, clamoroso di Giorgio Vellarti: se le leggi, riporta De Nicola sulla Stampa, se le leggi fossero chiare come la Costituzione, il PIL pro capite sarebbe del 4,9%, secondo i calcoli che sono stati fatti, pari a 110 miliardi di euro annui persi, due terzi attribuibili al degrado post 1990, cioè praticamente noi perdiamo, questa è la, possiamo riassumere così la notizia, noi perdiamo 110 miliardi di euro ogni anno per colpa delle leggi che non sono chiare. In particolar modo, due terzi di questa somma sono attribuibili a leggi non chiare emanate dopo il 1990, quindi negli ultimi, diciamo così, 30-35 anni circa. Questa è la situazione, insomma, non è proprio simpaticissima, però questo è quanto. Il clamoroso di oggi di Giorgio Vellarti.
Mi sono licenziato dopo 25 anni e inizio una nuova avventura in un campo che non ho mai esplorato, all'aeroporto di Fiumicino.
Bello, 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 bello. Senti, ti dico, hai fatto benissimo secondo me, indipendentemente da come andrà questo nuovo percorso, che andrà poi alla stragrande, però hai fatto benissimo, perché ragazzi bisogna avere il coraggio di cambiare e soprattutto dobbiamo superare questa idea che abbiamo nel cervello che le cose debbano essere per sempre nella vita. Le relazioni, anche i rapporti interpersonali, se non sto con la stessa donna, con lo stesso uomo, per tutta la vita è un fallimento. Ma chi ha detto? Uno si accompagna 10 anni con una persona, 10 anni di lavoro, parla uno che sta da 25-26 anni nella stessa situazione lavorativa. Cioè io lavoro qui dentro con vari ruoli crescenti nel corso del tempo, da tantissimo tempo, però diciamo sono uno che costruisce, tende a costruire, però se uno non si trova bene, non sta bene, perché deve rimanere in situazioni che non lo gratificano, no? È giusto, ragazzi, è giusto cambiare, provare, sperimentare, poi ricambiare di nuovo magari, no? Questo vale nei rapporti interpersonali, in amicizia, assolutamente, le amicizie sono assolutamente dell'idea che le amicizie si aprono e si chiudono, poi ci sono delle amicizie poche che uno si tiene per tutta la vita, però le amicizie si aprono, si chiudono, ci sta, poi magari si riaprono, perché no, dopo 10 anni uno si ritrova, perché poi le persone cambiano e quindi anche i posti di lavoro, magari quello che ti piaceva 10 anni fa, 15 anni fa, oggi magari non ti piace più, e ci sta ragazzi, fa parte della vita. Cioè, vai, sentiamo, bravissimo Stefano.
Max, io voglio soltanto una cosa, ma che ci fanno con i soldi che pagavamo le tasse? Le strade sono tutte allagate,
tutto allagate, sì.
Che c'è un'acquazione, Roma diventa un fiume, fiume. Non si può... Io ci lavoro in mezzo alla strada, non si può lavorare così. Ci stanno poste di mezzo metro, cioè veramente una cosa scandalosa.
Sì, no.
Spendiamo i soldi per comprare armi.
Grazie Max, hai ragione, devo dire anche andate piano ragazzi, perché c'è un aquaplaning praticamente in alcune zone, ha ragione Max, praticamente si naviga, non si procede con la macchina e quindi si può facilmente perdere il controllo, perché è ovvio che se si procede a velocità che non sono quelle adatte ad un clima del genere, anche a una situazione in cui l'acqua non defluisce, quindi è vero, venendo qui in radio ho notato che moltissime strade sono completamente intasate, poi c'è per fortuna poco traffico perché siamo all'interno di un ponte, domani è festivo, perciò c'è poca gente in giro, però insomma vai.
Buongiorno direttore, qua a Milano fa un freddo, va a caleggia, stamattina veramente fa freccia, però è così. Io buoni propositi per il 2026 non ne ho, anche perché tanto io ho iniziato la piscina già a ottobre.
Bravo, anch'io.
Sono ormai drogato di piscina, mi piace tantissimo.
Anch'io a settembre.
Dai, vado a lavorare, va. Buona giornata, come sempre, grazie alla compagnia.
Ciao, bello, ciao. Sai che mi hanno regalato, Donny, un paio di cuffie di quelle che si possono ascoltare sott'acqua mentre nuoti. Adesso le devo provare o caricarci un po' di musica sopra e devo provarle. Però sì, ho ripreso ad andare in piscina e devo dire... incredibilmente, io che odio la palestra, che mi annoia, in piscina c'ero sempre molto volentieri. Adesso qualche giorno che complici le festività, cioè non sono riuscito oggi, credo, di tornarci, e quindi sì, un buon proposito che io e Donny abbiamo iniziato già, siamo portati avanti, abbiamo iniziato già con gli ultimi mesi del 2025. Però insomma, buone cose per l'anno nuovo, insomma, pensiamoci un attimo cosa possiamo mettere in campo.
Radio Rock Podcast.
T-Rex con Children of the Revolution su Radio Rock. Le prime notizie, le prime pagine, le notizie del giorno di oggi, beh insomma, si parla chiaramente di quello che è accaduto con questi raid Trump in Venezuela, questo attacco teso a fare sostanzialmente quello che Putin avrebbe voluto fare in Ucraina, non è riuscito a fare, cioè entrare, rovesciare, è riuscito a farlo in praticamente tre ore, rovesciare il governo, prendere il capo di Stato e portarlo per essere processato negli Stati Uniti, a New York. E quindi Maduro e la moglie sono stati portati in un carcere di New York. Oggi è prevista la prima udienza del processo che li vede imputati. Pare che l'accusa presenterà un super testimone, un ex braccio destro, l'ormai ex presidente. Trump ha ammonito l'attuale vicepresidente del Venezuela Delcy Rodriguez a comportarsi bene se non vuole avere guai, e ha aggiunto che la Groenlandia sarà il prossimo obiettivo strategico degli Stati Uniti. Infatti oggi Repubblica apre proprio così: Trump ora la Groenlandia. Ragazzi, io non so che cosa dire, nel senso che è chiaro che sto vedendo in questi giorni tantissimi, in queste ore, tantissimi reel, tantissimi video di venezuelani che gioiscono in giro per principalmente fuori dal Venezuela, chiaramente, per quello che è accaduto, per il governo di Maduro rovesciato, e lo capisco, è comprensibile, perché stiamo parlando di una dittatura, di un governo che si è macchiato di crimini orrendi, e quindi ci sta esultare per la caduta di un dittatore. Il problema sono le modalità, cioè da persona esterna, certo, chiaramente non sono un venezuelano, anche se poi questa roba qui del tu non sei un venezuelano, no? Ragazzi, io ho tantissimi, come dire, compatrioti italiani che non ci capiscono un cazzo di politica. Quindi non è che basta essere, diciamoci anche questo, non è che basta essere nati e cresciuti in un paese per avere delle, cioè, allora, se no in questa maniera, voglio dire, chiunque, no, italiano potrebbe parlare dell'Italia. E invece io mi sono accorto, anche parlando certe volte con i nonni, no, con certe figure, che delle persone magari sono cresciute in un contesto storico e non hanno assorbito nulla, magari, no, di quello che è accaduto attorno a loro. Cioè non è che necessariamente se tu sei una persona che è nata in un posto ne devi sapere di più di uno che magari le ha studiate certe cose, no? Ma a prescindere da questo, che magari è una parentesi e la chiudo lì, però capisco e rispetto anche la situazione emotiva, no, nella quale si trovano tanti venezuelani che giustamente dicono finalmente è finito un incubo. Al tempo stesso però non possiamo avallare, non possiamo accettare, poi dobbiamo farlo, perché per forza di cose l'ONU non conta più un cazzo, ormai qui il potere è soltanto di chi è più forte e riesce a mettere in campo determinate azioni. E quindi vedete anche come si rivolge Trump a chi gli sta intorno, presidente della Colombia, all'attuale vicepresidente, cioè all'attuale vicepresidente che adesso sarà nominata presidente ad interim, De Rodriguez, dicendole comportati bene sostanzialmente, se non ti faccio fare la fine di Maduro. Cioè qui siamo a livello proprio del coattismo, del bullismo proprio al potere, e non è accettabile che un paese decida in modo unilaterale che quel governo non va bene. Poi è sempre successo, quindi non è che ci dobbiamo stupire più di tanto, perché non è che se l'ha inventato Trump queste cose, però insomma fa un po' effetto nel 2026 sentire che uno entra, rovescia un paese, il governo decide, fa e dispone, insomma è una cosa inquietante, anche perché sai, quando il governo è dittatoriale, Maduro, allora uno dice sì, vabbè, però è caduto un dittatore, però poi chi è che decide, no? Se quel governo andava bene o non andava bene, perché poi allora arriva Putin e dice sai che c'è, allora rovescio anch'io l'Ucraina, ho fatto bene, no? Perché Zelensky mi sta antipatico, cioè non può funzionare così, no? Non ci può essere questa discrezionalità. Comunque vabbè, dai, ci fermiamo un attimo, queste sono le notizie chiaramente di cui si parla tantissimo questa mattina, ancora sulle prime pagine dei giornali, continuiamo a chiacchierare di questo e di altro dopo la pubblicità e torniamo con i Volbeat.
Radio Rock Podcast.
Shotgun Blues, qui è uno spostare l'asticella sempre più in alto, perché anche la schiettezza, qualcuno ha detto, la mancanza di ipocrisia di Trump è indice del fatto che ormai si sente assolutamente sollevato dalla possibilità di dover fingere qualcosa di diverso rispetto a quello che vuole, e cioè controlleremo il petrolio, governeremo il Venezuela come se fosse una provincia, no, conquistata, fin quando lo riterremo opportuno, come ci scrive Joe, scavalcando il congresso. Ho apprezzato la Spagna che ha dichiarato che non riconosceva Maduro, ma neanche questo attacco. Sì, d'accordissimo, non è la prima volta con il premier spagnolo Sanchez, mentre Meloni, dire che è attacco legittimo l'ho trovato imbarazzante. Tra l'altro, se voi avete letto il comunicato di Giorgia Meloni, è praticamente un capolavoro di equilibrismo. Riesce a dire tutto e non dire niente, sostanzialmente. Dice, allora è una coppia, bisogna fare le cose per bene, però in questo caso si può accettare, perché sembrava, no, come dire, io avrei detto di no, però siccome quello è amico nostro e non ce lo possiamo certo mettere contro, perché non ci conviene, e allora diciamo che va bene in questo caso. Vabbè.
Tutto bene, Trampettone. E dopo la Groenlandia, la Francia.
C'era un. Ti devo dire una cosa: c'era una. Perché la Francia? Proprio? Vabbè, così la Francia. C'era un articolo di Giuliano Ferrara, no? Che diceva: vabbè, però bisogna distinguere, perché Putin con l'Ucraina, insomma, non era assolutamente accettabile, mentre rovesciare Maduro non è la stessa cosa. Sicuramente non è la stessa cosa, però quello che Giuliano Ferrara trascura è che è il principio che è folle, cioè il fatto che uno possa entrare in uno stato sovrano, pensare di cambiare un governo, peraltro è stato fatto tantissime altre volte, ripeto, anche nella storia recente, ripensate all'Iraq, Saddam Hussein, ma tutti i governi del centro. C'era un articolo ieri, leggevo, molto interessante, su quanti governi hanno, nel corso degli anni della storia, hanno ribaltato gli Stati Uniti d'America soltanto in Sud America. Vi faccio uno spoiler, sono tanti, quindi non è la prima volta, temo che non sarà l'ultima, e le osservazioni, le minacce di Trump sempre più forti, ci dobbiamo prendere la Groenlandia, non lasciano presagire niente di buono, perché poi tu che cosa ti metti a fare lì? Metti a fare guerra agli Stati Uniti? Oppure però dall'altra parte, se non gli fai guerra, cosa fai? Dici vabbè, prendita, a sto punto, quindi la legge, diciamo, del più forte. Come funziona in questi casi? Che fareste voi? I danesi stanno cagando in mano, e scusa il linguaggio, ma sì, ma sai perché? Perché è una situazione, è una sorta di impasse, no? Nel senso che tu sai che non puoi permetterti una guerra con gli Stati Uniti. Peraltro la Danimarca dentro la NATO, si potrebbe pure capire bene come si deve comportare la NATO rispetto all'attacco di un paese NATO, peraltro uno dei più importanti, contro un altro paese della NATO, perché la Groenlandia, fino a prova contraria, è suolo danese, quindi se io, con tutta l'indipendenza che loro hanno, quindi come la mettiamo? Cioè, come ci muoviamo in questi casi? Che fareste voi? Cioè, vabbè, lasciagliela. Se dovesse attaccare, no, Trump la Danimarca e prendere possesso della Danimarca, la diamo per persa? Cioè, vabbè, ormai Stati Uniti. Oppure interveniamo, e come interveniamo? Ragazzi, è complicata, purtroppo le situazioni, quando hai di fronte i bulletti, no? Quando hai di fronte gente che sa di essere forte e pertanto se ne approfitta, sto pensando a Trump, sto pensando a Putin, sto pensando a, purtroppo, a tutti i grandi, pensate anche a Modi in India, tutti i grandi che hanno in mano, come dire, paesi importanti, che sono in grado di piegare altri paesi se vogliono, semplicemente perché sono più forti. Come ci comportiamo? Non è semplice. Voi che fareste? La situazione, diciamo, è complicata. Radio Rock Podcast. By Watercall. Loro sono una formazione Southern Soul di Toronto, sono canadesi. By Watercall hanno condiviso negli ultimi giorni il loro primo inedito in un anno e mezzo, si intitola Ain't No Friend of Mine, e ve l'abbiamo proposto qui tra le nostre 15 novità. Allora, cosa fareste in una situazione del genere? La Danimarca come dovrebbe reagire a queste ripetute minacce di Trump, che ormai sono diventate quasi più che minacce, perché insomma ha detto ci serve assolutamente la Groenlandia. Non è semplice, ragazzi, non è semplice, perché io sinceramente non saprei cosa fare in una situazione del genere, cioè non ho la risposta, ecco, da questo punto di vista.
Che la NATO non farebbe nulla, perché come dici te, dovrebbe la NATO, alleanza NATO, quindi sì, ci stiamo pure noi nella NATO,
sì,
dovrebbero attaccare, difendere la Danimarca, sì, contro gli USA.
Sì.
Credo che però non cederebbero i danesi, i groenlandesi e i danesi. Io credo che ci potrebbe essere, nella mia idea fantascientifica, ormai è tutto fantascienza,
sì,
resistenza del singolo stato finché ovviamente non vengono occupati, un macello insomma.
Bene, bene, grazie, grazie Cristina.
Comunque sì, hanno preso Maduro, tutto quanto, deve esserci questa transizione, ovviamente ci devono essere gli USA, governeremo noi Venezuela, però hanno lasciato praticamente tutto il governo di Maduro, la vicepresidente che è passata a diventare
è una sua fedelissima, tra l'altro,
e quelli hanno detto col cacchio, cioè che venite qui e vi piate tutto, e adesso che si fa? Ovviamente ci rimette la popolazione.
Ah certo, certo, come al solito. Tra l'altro vedremo, perché adesso c'è la presidente, sembra al momento un'operazione molto di facciata, cioè ho preso Maduro, l'ho portato via con la moglie, lo processo, però poi lì, come dice giustamente tu Cristina, è rimasto tutto uguale. Quindi una fedelissima, sai che c'è un cerchio magico attorno a Maduro fatto di quattro persone, tre ministri e la sua vicepresidente, che al momento sarà presidente, a breve sarà la nuova presidente del Venezuela, ma sostanzialmente parliamo della caduta di un uomo, ma non del suo entourage e quindi fondamentalmente non del suo sistema. Quindi cosa succede a questo punto? Che gli Stati Uniti proveranno a trattare con lei per ottenere quello che vogliono, con le solite minacce, cioè del tipo se tu non fai quello che io ti ho ordinato di fare, che sono più forte di te, perché l'atteggiamento è sempre quello, no? Io posso distruggerti, e quindi anche vedete come ha trattato Trump il presidente della Colombia, no? La Colombia se si comporta bene, bene, se no gli facciamo fare la fine del Venezuela. Ma si può ragionare così, ragazzi? Ma io non riesco a capire. Allora, si deve uccidere Trump, la vedo come unica soluzione, ma purtroppo, sai, no, temo di no, perché il problema non è tanto Trump, Putin, dopo Trump ci sarà Vance, il problema è questa, purtroppo, questo vento che sta soffiando in tutto il mondo del ritorno di personaggi forti, decisionisti, perché quello è molto apprezzato di Trump, no? Il fatto di saper prendere delle decisioni, no? di saper intervenire, però il problema è che lo fa in questo modo qui, quindi la NATO deve reagire, schieriamo le truppe e vediamo se gli USA attaccano. Sì, che poi fa ridere perché la NATO sono in gran parte anche proprio gli USA, quindi insomma è una situazione molto molto particolare. Va bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo, sentiamo.
Oh, diretto, buongiorno e bentornato.
Grazie,
sai, io
grazie,
stavo proprio
grazie
a pensare a quello, dico, ma mo' sa che sei, ma tante volte si è dimesso Emilio,
dimesso,
che è 25
sì,
anni che sta sempre nello stesso posto di lavoro e vuole incominciare l'anno con altri buoni propositi.
Bene, 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 Marco,
dai, buongiorno,
buon anno, grazie anche a te. Allora, uno dei dischi più belli dell'anno secondo me, il mio, devo dire con grande difficoltà ho scelto i Geese da Brooklyn, New York, però in realtà un altro disco che mi è piaciuto tantissimo è quello dei Broggle, che tra l'altro erano anche insieme anche ai Geese e molti altri, hanno fatto parte del podcast che tutto l'anno vi ha tenuto compagnia, Sound of the Week, con le migliori novità selezionate per voi. Loro si chiamano Broggle, vengono dalla Scozia, hanno fatto un disco, diciamo, che ricorda un po' le sonorità dei Pogues, per intenderci, quindi questo folk punk gaelico, anche se loro non sono irlandesi ma appunto scozzesi. Questo è Tuesday Paper Club, che apre l'album che porta lo stesso nome, Tuesday Paper Club, per i Broggle.
Radio Rock Podcast.
Tuesday Paper Club, disco bellissimo. Vabbè sì, i dischi belli sono usciti in questo 2025, magari adesso ne andiamo a ripescare anche qualche altro tra pochissimo. Intanto ancora notizie, si parla di Trump come abbiamo detto, però si parla anche di altro. Allora, intanto Meloni ha telefonato alla leader dell'opposizione venezuelana, che si chiama Maria Corina Machado, sapete, anche premier, è anche premio Nobel, fresco fresco, auspicando un cambio di regime a Caracas. Intanto ci sono purtroppo le conferme per tutti e sei i ragazzi italiani morti a Cran Montana, tutti i minorenni, i titolari del locale dato a fuoco sono accusati, tra le altre cose, di negligenze, ma per ora non ci sono i termini per arrestarli. Intanto in Iran, si parla ancora di Iran perché quello che è accaduto in Venezuela ha messo un pochino in ombra le proteste che continuano in Iran, in 70 città e villaggi, con ottavo giorno di fila di proteste contro l'inflazione e il caro vita. Dall'inizio della rivolta sono morte 15 persone almeno, 15 manifestanti, ma qualcuno sostiene siano anche di più, e insomma non è improbabile. Sono rimaste ferite alcune decine di persone anche a causa di colpi al volto. Nel frattempo la Corea del Nord ha effettuato il primo test missilistico del 2026, suscitando le reazioni di condanna di Seoul e di Tokyo. Trump ha detto di non essere contento, l'avete sentito, del comportamento di Putin, perché sembra non voler accettare le trattative di pace. Ma che strano, non ci credo. Putin che non vuole accettare, Putin che fa finta di accettare e poi si inventa cazzate per non fermare la guerra. Che strano. Uomo di 57 anni, sospettato dell'omicidio di Aurora Livoli, la giovane 19 anni trovata morta in un cortile a Milano, verrà interrogato giovedì 8 gennaio. Intanto a Napoli è stato ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Bisacane. La vittima gestiva un locale nei quartieri spagnoli. L'aeroporto di Orio al Serio è rimasto paralizzato, siamo vicino a Bergamo, per molte ore a causa del malfunzionamento di un dispositivo per l'atterraggio. Centinaia di passeggeri hanno dormito sui pavimenti. Un uomo di 90 anni ha ucciso la figlia di 63 anni nel Modenese, a Castelnuovo Rangone. L'assassino soffriva di turbe mentali. Intanto è stato trovato morto in un crepaccio delle Piccole Dolomiti un escursionista di cui si erano perse le tracce il 27 di dicembre. A Torino una donna malata è stata salvata grazie a un'operazione con la quale le hanno asportato un tumore ovarico di 6 kg. Nel frattempo il comune di Milano ha approvato un progetto per realizzare la bicipolitana. La bicipolitana che cos'è? In pratica è il tracciato delle piste ciclabili cittadine, la cosiddetta bicipolitana. Va bene. Una turista italiana, 47 anni, è morta a Fuerteventura dopo essere stata dimessa per due volte dal pronto soccorso locale. Un altro disco bellissimo uscito in questo 2026 si intitola Ego That at a Bachelorette Party. Lei è Hayley Williams, questa è Parachute.
Radio Rock Podcast.
Sono Temple Pilots con Dripping on a Hole in a Paper Heart. C'è qualcuno che ci scrive, chi è? Angelo qua al 3899 106 600. Come si fa a pensare che l'istinto umano sia cambiato? Ci sarà sempre qualcuno che cercherà di sopraffare qualcun altro, e sarà sempre così, perché dovrebbe essere diverso dal passato? È giusto o non è giusto quello che ha fatto Trump? Non lo so. Insomma, non lo so. Sì, tu non lo sai. Io, a me sembra che non sia giusto, anche perché ci siamo date delle regole, no? Ci siamo detti che esiste il diritto internazionale, altrimenti... altrimenti vale tutto, no? Allora, anche perché poi, tra l'altro, cosa c'è a fare l'ONU, no? Nulla, ovviamente, assolutamente nulla. Perché in caso di situazioni, pensate un nuovo Hitler, no? Che vuole conquistare il mondo, allora gli paesi si mettono insieme e dicono: no, dobbiamo arginare questo personaggio, questa situazione, no? Però si mettono insieme, riscrivono insieme le regole, non che un paese da solo si posiziona al di sopra di tutto, tra l'altro inventandosi cazzate, il narcotraffico, chiaramente no, perché giustamente qualcuno gli ha fatto notare Pasquale, allora il Messico, allora la Colombia, eh sì, potremmo intervenire anche là, però è chiaro che insomma il problema con il Venezuela non era legato al narcotraffico, quindi come fai a dire è giusto, non è giusto, non lo so. Quando vedo i venezuelani gioire penso che sia giusto, quando penso a tutto il resto penso a un atto di prepotenza ingiusto e illegale. Noi illudiamoci, la storia si è sempre ripetuta e continua a ripetersi, mettiamo da parte la nostra presunzione di credere che siamo diversi da chi ci ha preceduto e aspettiamoci di tutto, guerra mondiale compresa. I saggi vivono per i pazzi, i pazzi per i saggi, se tutti fossero signori non ci sarebbero signori, così se tutti saggi non ci sarebbero saggi e se tutti pazzi non ci sarebbero pazzi. Il mondo sta bene come sta. Citando il nostro amico Angelo Giordano Bruno, sono dunque vediamo un po' anni che seguo la situazione geopolitica in relazione agli USA sui canali di tutto il mondo. Indipendenti, volevo solo dire che hai ragione, non finirebbe con Trump. C'è Vance, che ormai è un nazista, Steven Miller, l'eminenza grigia di Trump che sembra Goering, insomma siamo nella merda. Benissimo, poi ancora, vai, sentiamo, vai.
Sera Torrego, direttore, ma come ha ben, tra virgolette, detto un noto ministro degli esteri, il diritto internazionale vale fino a un certo punto.
Vale fino a un certo punto, sì, ma effettivamente ragazzi, Tajani ha detto giusto, nel senso che ormai è sotto gli occhi di tutti, no? Che il diritto internazionale l'abbiamo superato, ormai c'è la legge del più forte. Questo è il questo purtroppo è lo scenario che abbiamo di fronte, purtroppo. Allora, intanto, poi tra l'altro, ribadisco, io ho visto tantissimi video di tantissimi venezuelani che stanno gioendo in queste ultime ore, e ci sta, e lo capisco, ed è giusto, perché è una cosa che riguarda la propria emotività, il proprio vissuto. Però qui facciamo un discorso di carattere generale, cioè faccio un esempio, è come se ci fosse uno stupratore che ha stuprato una ragazza, e il padre di questa ragazza gioisce nel vederlo, che so, sulla sedia elettrica. Allora noi possiamo dire che lo capiamo, e capiamo questa persona che gioisce, però che, ragionando in maniera un pochino più lucida, un pochino più al di fuori di un certo meccanismo di grandissima, evidentemente, emotività, possiamo dire, noi lo possiamo dire, non è giusto che un paese intervenga in questo modo, e non solo non è giusto, ma è anche pericolosissimo, pur capendo e comprendendo, cioè sono due piani diversi, ragazzi, secondo me, no? Non è che uno si deve mettere a discutere con gli amici venezuelani su Instagram che dicono meno male che è caduto Maduro, perché lo capisco, ci sta ed è giusto che gioiscano, però qui si sta parlando di altro. Inter, Milan e Napoli continuano a vincere in Serie A, nerazzurri restano primi in classifica, battuta d'arresto per Juventus e Roma. Il brano, una canzone di Alfa, il cantante Alfa, lo conoscete? È la canzone più ascoltata sulle radio italiane, esclusa Radio Rock, chiaramente, che non ha passato moltissimo l'amico Alfa, nel 2025. Ci hanno fatto il calcolo e nell'anno 2025 c'è una canzone di Alfa che è stata la canzone più passata, credo sia questa, obiettivamente. E poi è di Alfa fino a un certo punto, nel senso che è un rifacimento di Manu Chao, evidentemente. Credo sia questa, occhio e croce.
Che mi scalda e la pelle me la cambia, la tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia. Amo in Asia la francese, di baci all'eschimese, inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese. A me mi piace dire, a me mi piace anche se non si dice, però rende l'idea in maniera molto più efficace. Amo GE col mare mosso, il caffè col vino rosso, quando il primo settembre sembra il 32 d'agosto. E sei luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
Vabbè, questa è la canzone, a me mi piace, la canzone più ascoltata nel 2025 nelle radio italiane, e devo dire colpisce un pochino il fatto che la canzone più ascoltata nel 2025 nelle radio italiane sia di fatto una cover, praticamente, più o meno, insomma, no? Vabbè, vediamo chi c'è, dai, vediamo ancora. 3899 106 600, ripartiamo da WhatsApp, vai.
Per quelli che gioiscono, sì, per quello che è successo in Venezuela, sì, vorrei ricordare loro quello che è successo quando gli americani hanno liberato il Cile e ci hanno messo Pinochet.
Sì, però sai che ti dico, sì, hai ragione, però tu stai rispondendo su un piano razionale ad una roba emotiva. Cioè, qui non si tratta di razionalizzare, ci sono delle persone che sono scappate da un paese per colpa di una dittatura sanguinaria, e chiaramente queste persone gioiscono, ragazzi, ma è normale, io pure al posto loro avrei gioito probabilmente. Intanto gioiscono, poi quello che verrà dopo lo vedrà, perché c'è un senso di liberazione, no? Io lo capisco, non mi voglio mettere contro questa roba qua, non voglio insegnare loro come devono comportarsi di fronte a quello che sta accadendo nel loro paese. Vabbè, comunque, quando quello che dici non fa una piega, però cozza con le idee di chi si lamenta se si spendono soldi in armi. Che vogliamo fare? Guerra agli USA? Con cosa? Con le mazzafionde? Si sa, chi è più armato comanda. No, ma va benissimo, però allora gli lasciamo la Groenlandia, quindi, se la vuole prendere gliela lascia. Questa era, io questa mattina vi ho chiesto questo. Allora, se domani Trump, cosa che a questo punto io non escludo più nulla, perché qua tra l'altro l'ha più volte detto che lo farà, e può essere anche che lo faccia, no? Quindi mettiamo che domani mattina si prende, arriva lì con delle truppe e si prende possesso della Groenlandia. Che cosa facciamo? Gliela lasciamo, perché è più forte, cioè, però vi rendete conto quanto è pericoloso questo ragionamento, no? Perché poi chiaramente nella testa del più forte questa cosa Che cosa crea? Crea la convinzione, peraltro anche comprensibile, di poter fare tutto quello che cazzo ti pare, perché tanto dice, tanto non mi ferma nessuno, sono il più forte, magari mi metto d'accordo con gli altri capetti, con gli altri più forti per dividerci il mondo in sfere di influenza e ho risolto il problema, insomma, no? Va bene, questo, diciamo che la canzone di Alfa rappresenta in pieno il declino culturale di questo paese. Buona giornata e bentornato, mi scrive qualcun altro di voi qui, Christian al 3899 106 600. Vai, sentiamo.
Radio Rock, buongiorno e buon anno.
A te.
Dunque, allora, a parte ti volevo dire che senza di te la radio dalle 6 alle 10 è rasa al suolo.
Ma che cosa dici?
Proprio è morta la radio.
Ma cosa dici?
Di
non è vero.
Quando c'era il bulletto della situazione, come hai detto tu, a scuola noi mandavamo, a scuola non in classe, noi mandavamo avanti il più grande e 10-15 persone dietro e il bulletto era mutolito. E qui la situazione, però, come hai detto tu, è più complicata.
Come la applichi a questa situazione qui? Dittatura, sì, era proprio dittatura. Che non sia giusto, sì, ma era necessario. Ma se pensa a Israele, allora pensiamo anche l'altro. Prendiamo anche l'altro e lo giudichiamo per reati contro l'umanità. Ah no, quello non si può. Ma certo, sarebbe particolare, no? Un'operazione stile Venezuela in Israele. Peccato che siano alleati. Che uomo alfa, ci scrive qualcun altro. Per coerenza, che uomo alfa. Sicuramente è un bene che non ci sia più Maduro, ma dichiarare che già che il petrolio sul loro territorio è americano avverranno la facoltà e il diritto di gestire un paese sovrano, lascia il tempo che trova. Per coerenza avrebbe dovuto catturare e arrestare anche Netanyahu. Ma quale coerenza, ragazzi? Quale coerenza vai cercando?
Buongiorno Emilio. Buongiorno. No, allora, c'è un ascoltatore che parlava che allora bisogna rivalutare anche il riarmo.
Sì.
Ma è un cortocircuito lo stesso, perché tanto le armi le compreremo dall'America. Nonostante l'Italia e l'Europa abbiano una bella industria bellica,
noi siamo buoni produttori,
l'America. E in più parlavano, e adesso non so se è vero, non mi sono informato più di tanto, parlavano che comunque il controllo di quelle armi lì in Europa è comunque americano, nel senso che sono armi che si possono controllare anche da remoto. Io non me ne intendo, probabilmente posso anche aver letto una cagata, però... Cioè, a quel punto lì...
No, ma sollevi un problema...
Grazie.
È una questione sicuramente molto interessante. Continuiamo a parlarne fra poco. Intanto arriva la nuova di Thomas Raggi.
Radio Rock Podcast.
Getcha, Thomas Raggi and Friends. Perché solo in questo brano Getcha ci sono Nick Chester e Chad Smith. Ma insomma, tantissimi sono gli ospiti del suo primo disco solista. Intanto, vediamo ancora. Stai parlando della dottrina Monroe. Che Trump ha detto di voler attuare. Trump credo abbia capito molto poco dalla dottrina Monroe, perché non diceva quello che pensa lui. Dopo questa canzone hit dell'anno, spero che Trump venga a rapirmi. Gira voce che l'opposizione americana punti tutto su un chiaro contrasto politico verso Trump, che gli piace in corpo secco. Ecco perché stanno sempre a guardargli le mani, le diti e le caviglie. Bene, allora sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ragazzi, buon anno.
A te.
È ovvio che Tajani ha detto una cosa vera. È vera perché è lui uno di quelli che dovrebbero far valere il diritto internazionale.
Sì.
Il diritto in generale. È ovvio che se le autorità che devono far valere la legge non la fanno valere, la legge non esiste più, perché a differenza della fisica è una legge che può essere infranta.
Condivisibile, è chiaro. Poi a volte, sai, servono anche gli atti simbolici. La Spagna ha fatto una dichiarazione, lo ricordava prima un ascoltatore, e sono perfettamente d'accordo, che diciamo non sposta nulla sul piano pratico. È un riconoscimento, come dire, formale, un mancato riconoscimento, dice Sanchez, premier spagnolo, del governo di Maduro, ma anche un mancato riconoscimento dell'intervento americano in Venezuela, a dimostrare una cosa secondo me essenziale, fondamentale in questi giorni, e cioè il fatto che non è che se tu sei contro Maduro allora devi essere a favore dell'intervento americano in Venezuela, e non è che se tu sei contro l'intervento americani in Venezuela, allora devi essere a favore di Maduro. Cioè, si può anche, no, trovare un'altra via, che è quella di dire, probabilmente, no, in questo caso siamo di fronte a due soggetti che hanno sbagliato, che hanno fatto delle cose che non sono come dire, vicine a quello che può essere il mondo che vorremmo costruire, no? Né il modello, chiamiamolo così, il modello Maduro, ma neanche il modello di un Trump che appunto va in giro a esportare o a decidere lui chi deve governare, chi non deve governare. Fra l'altro c'è una notizia, Cuba conferma che 32 suoi cittadini, 32, sono stati uccisi nell'operazione statunitense in Venezuela. Perché? Perché pare che personale militare dei servizi segreti accanto a Maduro fosse prevalentemente cubano, e quindi il presidente Miguel Díaz-Canel proclama 2 giorni di lutto nazionale, confermando appunto la notizia, 32 morti cubani nell'assalto americano in Venezuela. Ieri Marco Rubio aveva minacciato il governo cubano: sono in guai seri, Maduro non era sorvegliato da guardie del corpo venezuelane, erano i cubani a proteggerlo. Ma Donald Trump dice: Cuba sta per crollare, non credo che serva alcun intervento, come a dire, crollerà da sola tra poco, non serve manco che interveniamo noi. Va bene, buon anno direttore, buongiorno. Ho visto le immagini di migliaia di venezuelani che festeggiavano. Trump è davvero pericoloso con le sue idee di espansione. Trump fa esattamente quello che gli USA hanno sempre fatto, solo che sconvolge, che lo faccia in modo non ipocrita, a differenza del passato. Ma sai, ho sentito, caro Marco, utilizzare spesso questa espressione per Trump: non ipocrita, come se fosse un pregio. Allora, io credo che sia invece un ulteriore problema, nel senso che quando tu non hai nemmeno il filtro dell'inventarti una cazzata, a parte che non è vero che non è ipocrita, perché se non fosse ipocrita, cioè se fosse stato non ipocrita, non avrebbe detto che lo fanno per la notte al narcotraffico, no? Allora, se uno volesse essere proprio veramente sincero, dice: io vado là per il petrolio, quello non ha fatto un cazzo, ma lo levo perché io posso permettermelo, punto e basta. Quindi sta stronzata del narcotraffico, che è palesemente una cazzata, non l'avrebbe detta se fosse, come dici tu, non ipocrita. Ma al di là di questo, lo dite come se fosse una cosa positiva. Non è una cosa, cioè l'essere arrivati a comportarsi in questo modo e non avere nemmeno un briciolo di pudore nel nascondere dietro a delle stronzate gli atti aggressivi, violenti, indifendibili che commettiamo, non è un pregio, ragazzi. Questo è il punto. Purtroppo molti vedono uno che parla come magna, che dice quello che pensa. Comunque, ricordi un anno dal 45 in poi in cui gli USA non hanno fatto guerra in giro per il mondo con la scusa di aiutare, portare la pace, la democrazia. No, ma su questo siamo d'accordo. Il problema è che noi siamo servi e non possiamo fare nulla. Io li toccherei sui soldi, smettendo di commerciare. Poi anche questo non possiamo permettercelo, purtroppo. Poi a me fa ridere, perché tutta questa sicurezza nel parlare contro Maduro, anche su Chavez ci furono molti che scapparono, erano i borghesi, ricchi europei, americani in primis, che possedevano tutte le ricchezze della nazione prima che fossero nazionalizzate. Sono anni che in Venezuela ci sta la guerriglia finanziata dall'estero. Se ricordate, Maduro fece rifare le elezioni sotto il controllo dei caschi blu, ma non andarono bene lo stesso per noi. Ma guarda, io sinceramente la difesa di Maduro no, perché Maduro si è macchiato di crimini orrendi, era una dittatura, lo è tuttora, perché di fatto il regime non è cambiato, e secondo me questo non si può arrivare a fare. Per odio degli americani, per antiamericanismo, non si può arrivare a difendere una dittatura. Dopodiché, poi sai, anche su Cuba si è tolto, dice, ma pesa anche l'embargo, chiaramente, no? Quindi, come dire, bisogna valutare a 360 gradi. Però, insomma, né di Chavez, credo, e né di Maduro si può parlare bene, credo che questo, insomma, perché ripeto, poi il ragionamento che ti dicevo prima, Marco, cioè non è che siccome noi attacchiamo gli americani per questo loro comportamento aggressivo e da bulli in giro per il mondo, allora poi dobbiamo difendere quelli che attaccano. Cioè, allora, con questo principio Saddam Hussein alla fine non era tanto male, no? Perché gli americani l'hanno attaccato, invece lui era un bravo ragazzo. No, possiamo dire che Saddam Hussein era una testa di cazzo, e però male hanno fatto a intervenire in quel modo gli americani. Poi qualcuno dice: sì, però hanno salvato il paese. Poi ricordiamo anche quello che è successo nel dopo Saddam, che non è stato certo un paese, come dire, felicissimo, e abbandonato poi un po' a se stesso anche, no, ovviamente. Va bene, comunque, arrivano i Black Angels con Half Believing, poi torniamo con i vostri messaggi.
Radio Rock Podcast.
Oh, intanto la moglie del consigliere americano Miller posta la su ex la mappa con, della Groenlandia con la bandiera stelle e strisce e con la scritta Soon, presto, presto la Groenlandia sarà nostra. La premier Frederiksen avverte, siamo un popolo che ha affermato molto chiaramente di non essere in vendita. E intanto c'è un commento su Repubblica, Putin resta a guardare, un mondo spaccato a metà potrebbe fare il suo gioco. Oh, nel frattempo gli dà un'occhiata, lo ricorderete sicuramente, 1954, golpe americano, quindi statunitense, in Guatemala, orchestrato dalla CIA, operazione PB Success per rovesciare il governo Arbenz, 1959, tentativo qui fallito a Cuba con l'invasione della Baia dei Porci di rovesciare il governo di Fidel Castro. Nel 64 il governo Goulart in Brasile, appoggio militare e diplomatico al golpe che poi instaurò una dittatura sanguinosa di destra, di militari, che durò 20 anni in Brasile con l'appoggio degli Stati Uniti. Poi in Cile, ricorderete naturalmente nel 73 il golpe militare che rovesciò il governo di Allende e che fece spianò la strada per la dittatura militare di Pinochet, che durò poi oltre 20 anni, poi abbiamo quasi 20 anni in realtà, poi abbiamo l'Argentina di Perón con il sostegno al golpe, la famosissima operazione Condor nel 76, l'Uruguay anche qua appoggio nel 73 ad un regime militare anticomunista, nel 71 in Bolivia, golpe sostenuto dagli USA, in Nicaragua il 3 gennaio, esattamente stesso giorno dell'invasione due giorni fa del Venezuela, in Nicaragua governo dei sandinisti con guerra dei contras e pressione economica per la caduta del governo nicaragüense. Noriega, anche qua gennaio 89, invasione militare diretta di Panama. E poi Medio Oriente, ricorderete l'Iran nel 1953 con il golpe orchestrato per far cadere Mossadegh, golpe orchestrato dalla CIA insieme all'MI6, l'operazione Ajax, quindi i servizi segreti americani e inglesi, britannici insieme. L'Iraq nel 2003 con la caduta di Saddam Hussein con un'invasione militare diretta, poi l'Afghanistan nel 2001, invasione militare post 11 settembre con la caduta dei talebani che poi torneranno 20 anni dopo in realtà indisturbati nel paese, la caduta del governo di Lubumba in Congo nel 61, la Libia di Gheddafi nel 2011 con l'intervento NATO guidato dagli Stati Uniti, poi il Vietnam, appoggio al golpe militare del 1963, l'Indonesia nel 65 con il governo Sukarno, sostegno al colpo di Stato di Suharto, repressione di massa e poi meno noti, però insomma l'appoggio alla dittatura dei colonnelli nel 67 in Grecia. Insomma, vabbè, diciamo che sono state tante, forse ci sono anche altri che sono un po' più borderline, insomma i casi sono stati tanti, quindi non si è inventato nulla Trump, come dice qualcuno, però lo stile anche, no, è un po' cambiato. Ieri con anche Le Pen, con tutto simbolo dell'estrema destra francese, ha condannato l'invasione trumpiana, che tra l'altro devo dire che la base, diciamo, di destra americana di Trump, cioè la cosiddetta base MAGA, cioè coloro che lo hanno eletto, che sono un po' al di fuori dei meccanismi del Partito Repubblicano, cioè il suo popolo, non ha tanto gradito questo attacco, perché sapete che il sostegno di Trump si basa su un'idea, come dire, facciamo i cazzi nostri, lavoriamo sull'economia in America, non ci interessiamo, almeno era quella, no, un po' l'idea che Trump ha portato avanti, non ci interessiamo di questioni, non appoggiamo l'Ucraina, non appoggiamo nessuno, facciamo gli affari nostri. Infatti c'era questo questo luogo comune del Trump che non fa le guerre, e invece insomma evidentemente poi non è così. Può essere attendibile la teoria che le superpotenze stiano dividendo il mondo, ne stanno parlando in tanti, della possibilità che in qualche modo anche questa risposta molto come dire, molto leggera di Cina e Russia all'attacco in Venezuela potrebbe essere un po' il preludio ad una magari anche tacita divisione territoriale, no? L'America si prende il continente americano, gli Stati Uniti si prendono il continente americano, la Russia fa quel che vuole in Europa e la Cina in Asia. Bah, staremo a vedere, insomma, diciamo che la curiosità c'è, speriamo che non vada a finire malissimo. Intanto ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo fra pochissimo con i Rammstein.
Radio Rock Podcast.
Deutschland, loro sono i Rammstein su Radio Rock. Vediamo un po', dai, vediamo chi c'è. Dunque, vediamo, ripartiamo da Telegram. Vai, 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 sentiamo.
Io Emilio sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto stamattina.
Sì, brava, persona per bene.
Sì, sì. Penso fra l'altro che Trump non sia così potente come sembra che venga percepito, perché lui non sa, neanche nelle interviste, lui molte cose neanche le sa, abbozza tantissimo. È evidente che viene consigliato, viene guidato e segue degli interessi che non sono soltanto sì. i suoi, sicuramente sono quelli sì. petroliferi. Sì. Ma comunque è tutta una questione di percezione, se in Venezuela la gente gioisce, se abbiamo gioito quando è stato firmato e c'è stato...
Ma attenzione, poi Venezuela la gente gioisce, molti gioiscono, ma sono i venezuelani all'estero, anche in Venezuela probabilmente qualcuno ha gioito, però ci sono anche persone che magari giustamente, legittimamente, perché poi anche qua, no, siamo portati a massificare il venezuelano, un'operazione razzista anche questa, no? Cioè il venezuelano, se tu incontri un venezuelano e quello ti dice come la pensa, ai venezuelani la pensano così, ma non è vero, cioè anche se tu parli con degli italiani, non tutti la pensano allo stesso modo, no? C'è chi ha votato Giorgia Meloni, c'è chi ha votato il PD, c'è chi ha votato il Movimento 5 Stelle, c'è chi pensa in un modo, c'è chi pensa in un altro, ci stanno i fascisti, cioè c'è tutto no, se parli con un italiano non è che hai un'opinione, ti puoi fare un'opinione chiara di cos'è l'Italia, di come pensa, di cosa pensa un italiano oggi nel 2026. Allo stesso modo un venezuelano troverai quelli che ti dicono che bello è caduto Maduro e troverai anche quelli che magari non è che ti dicono no, rivogliamo, sì, troverai anche qualcuno che ti dice rivogliamo Maduro, per carità, però magari troverai quelli, ne ho visti diversi, di immagini che vengono dal Venezuela, che ti dicono noi non vogliamo che il nostro destino sia deciso da una superpotenza mondiale che viene qua e fa come cazzo gli pare, cioè ci sta anche quello, è legittimo anche quello. Ti prego, metti l'imperio che era degli escapè, c'è rimasta solo la speranza, anche se dopo sono già pronti i cinesi. Il problema non è ragazzi, il problema non è l'impero statunitense che deve cadere, il problema è che dovrebbe cadere il concetto proprio di imperialismo, cioè di impero in generale, di superpotenza coloniale che va in giro per il mondo oppure che crea delle sfere di influenza e assoggetta i vari paesi. L'Iraq stava meglio con Saddam che ora, non perché il paese è stato non perché sia stata una bella persona, ma perché almeno governava il paese, così come la Siria. Ma questo pure ragazzi è una tua opinione, nel senso che io dice che stava meglio con Saddam piuttosto che ora, bisognerebbe andarla a domandare alla gente, ma non solo a una persona, a tante persone. Probabilmente ci sono degli studi, delle statistiche che sono state fatte per cercare di capire, come dire, chiamiamolo l'indice di felicità, no? Di un paese nella storia. È chiaro che durante il fascismo in Italia c'erano persone che stavano bene e quindi poi dopo hanno rosicato che è caduto il fascismo, perché magari erano, come dire, no? Dei quadri del partito, delle persone che stavano bene, e poi c'erano persone che stavano invece malissimo, persone che sono state mandate al confino, persone che sono state uccise dalla dittatura, no? Quindi valla a dire a uno che stava nelle prigioni perché era un oppositore di Saddam Hussein, stava meglio prima. Quindi possiamo parlare della Libia con Gheddafi, stesso discorso, non era un ottimo governo, sì, però sollevi un problema giusto, interessante. C'è un articolo su Repubblica oggi che dice più o meno questo, cioè dice gli Stati Uniti hanno quasi sempre perso la battaglia del dopo, cioè sono intervenuti in questi governi ma poi si sono un po' disinteressati di quello che è successo dopo, o disinteressati oppure non sono riusciti a controllare, perché per la solita regola, che è una regola quasi fisica, ecco, tornando un po' al discorso che facevamo prima, Anna diceva no, ci sono delle regole fisiche e delle regole, come dire, culturali, politiche che ci diamo noi. C'è una regola fisica che dice che è molto più semplice distruggere che costruire, e quindi è molto più semplice andare là, bombardare, togliere Maduro, però poi dopo che succede? Costruire qualcosa è difficile, no? Quindi andare in Afghanistan, ammazzare un sacco di gente, o in Iraq, ammazzare, far cadere, quello diciamo si può fare. Poi anche lì hanno avuto le loro complessità, le loro difficoltà. Però poi costruire qualcosa di buono per la popolazione, di importante, di effettivamente e come dire univocamente, universalmente riconosciuto come come migliore, questo insomma è un po' più complicato.
Radio Rock Podcast.
Blair Lee Bombs, questa è Don't Tell Them Don't Let Them Tell You It's Fair, nuovo singolo per questa band che stiamo ascoltando da un paio di settimane, con questo nuovo singolo appunto dei Blair Lee Bombs, attivi dal 2017, che sono tornati con la Third Man Records di Jack White. Hanno pubblicato il loro secondo album in studio intitolato Again e fanno parte delle nostre 15 novità. Rammstein alle 8:30 del mattino, a mezzogiorno tiriamo le bombe a mano dal cruscotto, ci scrivono. Vabbè, ma non c'è mai, non è mai troppo presto o troppo tardi per ascoltare i Rammstein. La stai buttando in caciara, non entri nel merito della questione, ma preferisci fare il cerchio bottista, mi scrive Marco. No, ma io guarda, allora ti do ragione sul discorso del pop, che è il popolo che deve liberarsi di un dittatore. Sono assolutamente d'accordo con te, quindi lo dico chiaramente, non, senza proprio mezzi termini. Poi se tu mi dici l'Iraq stava meglio con Saddam, io ti dico dipende da chi interroghi sulla questione, e soprattutto poi è difficile, no? Come dire, semplificare in questa maniera. Ma il punto non è se stai meglio o se stai peggio, il punto è che non deve essere permesso, perché altrimenti, ragazzi, vale tutto. Questo è il tema. Comunque, dobbiamo scendere dal piedistallo della forma migliore di governo esistente e lasciare che altri ne scelgano per se stessi. Io penso che Chavez nel suo periodo storico abbia fatto grandi cose, e se gli USA non si fossero intromessi in America Latina fra attentati, embarghi e colpi di Stato, avremmo visto forme di governo alternative a quelle proposte dall'Occidente, anche meno violente, non essendo costrette a difendersi costantemente. Allora, buongiorno direttore, auguri di buon anno. Secondo te quello che è successo in Venezuela potrà dare un impulso alla vera realizzazione dell'Europa Unita? Mi pare proprio di no, Marco, mi pare proprio di no, perché già ci siamo divisi. Cioè, nel senso, il problema sai qual è? Che l'Europa unita, per modo di dire, perché poi unita non l'è mai stata, e temo che se continua così non lo sarà mai, esprime, ogni qualvolta succede una cosa di questo genere, delle... Cioè, faccio un esempio, Giorgia Meloni che dice, poi è parzialmente tornata indietro, frenando, no, ma è stato giù legittimo il blitz, insomma, ma è chiaro che, ragazzi, in una situazione di questo genere, ognuno va per sé, non c'è una situazione nella quale ci possa essere un coordinamento generale, no, su questi temi. Gli stati sono ancora troppo... non so se è un bene o se è un male, però troppo centrati, no, sulla propria come dire sul proprio modo di pensare, di agire, di ritenere. Quindi non è un contesto dell'Europa Unita, è un contesto d'Europa al limite federata, potremmo dire, però ognuno poi dice quello che cazzo vuole, cioè nel senso, il francese dice quello che vuole, il tedesco quello che vuole, noi quello che vogliamo, sono posizioni differenti. Quindi boh, io sinceramente non credo che possa in qualche modo, cioè che anche chi supporta, no, questo blitz, come fai a pensare che possa arrivare un'Europa unita da questa roba qui? Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti, sono Alfa, volevo sapere come Alpha, mai Radio Rock ha trasmesso Bocco, il mio brano.
Sì, Bocco.
Buon 2026 a tutti, un grande abbraccio.
Ciao Gigi, grazie anche a te. Allora, ma perché agli americani e statunitensi interessa qualcosa del dopo in generale? La corsa al petrolio di per sé è il trionfo del portare a casa la stagione. Trump è il presidente dello... Anche oggi la conferenza stampa l'abbiamo sfangata. Penso proprio che sia così. Allora, ma su Iran, Afghanistan, Siria, eccetera, loro fanno funzionare benissimo l'uscita del paese dalle risorse energetiche e minerali, ma non gliene frega un cazzo di mettere a posto una democrazia, il sistema sanitario, l'istruzione delle giovani generazioni per creare governi e società sane nel futuro. A questi paesi interessa solo la linea anglosassone del succhiare risorse, per quello si chiama nuovo imperialismo, nuovo colonialismo. È inutile che giriamo intorno, dice Nicola. Purtroppo è così, brutalmente questo è, questo sarà sempre, se non nascono nazioni sane in mano a leader capaci, democrazie moderne di fronte alle risorse degli altri non sono diverse come mentalità dei cavernicoli che dovevano conquistare il cosciotto di brontosauro del vicino. Vabbè, grazie Nicola, come darti torto, purtroppo è difficile, molto molto difficile. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Non possiamo fare nulla.
E allora, per quanto riguarda la Groenlandia,
sì,
lui ha detto ci serve la Groenlandia.
Ma sono navi cinesi,
dimmi cosa ti serve,
navi russe,
e mi paghi. Cioè, io se,
ragionerei così.
Se fossi
sì, però io la domanda che ho fatto, ecco. No, ma è chiaro, ma è la domanda che io ho fatto, però, è se lui dovesse prendersela domani, come reagiamo? Cioè, come interveniamo? Perché sai, poi si fa presto a fare le questioni di principio, no? A fare i pacifisti, quando non ti devi scontrare con la realtà. Cioè, lì hai due opzioni fondamentalmente, o gliela lasci o vai sostanzialmente in guerra con gli Stati Uniti, no? Come ti comporti in una situazione di questo genere? Dunque, la libertà vera la conquisti se il popolo, solo se il popolo, con il sacrificio della morte, a rovesciare una dittatura, diversamente sono altri a farlo, la libertà sarà solo apparente. Ma sai, questa roba qui che tu dici, diciamo che sembra un bacio Perugino, cioè sembra una roba un po' così da bacio Perugino, in realtà è suffragata dalla storia, nel senso che la storia in qualche modo ha dimostrato che effettivamente quando la libertà cosiddetta è eterodiretta, cioè viene da fuori, difficilmente poi si sono instaurati regimi, chiamiamoli positivi, no? C'è stato un cambiamento reale. Il cambiamento deve essere in qualche modo, ma tra l'altro devo dire anche una cosa, anche con le rivoluzioni, cioè se non ci sono stati dei percorsi di riforma, di comprensione e di riforma, è difficile che poi le cose da un giorno all'altro, anche con una rivoluzione interna, possano realmente cambiare. Cioè, le rivoluzioni spesso hanno portato delle cose peggiori delle precedenti o simili alle precedenti, no? Secondo me entro fine mese la Cina si prende Taiwan. Sì, poi tra l'altro fine mese non lo so, ma insomma chiaramente adesso vai a dire qualcosa alla Cina che si prende Taiwan, no? Se dall'altra parte tu c'hai un Trump che dice la Groenlandia la prendo perché mi serve, il Venezuela la prendo perché questo qui è un narcotrafficante, ci servono i pozzi di petrolio. Mi sto leggendo un libro sulle conseguenze della venuta di Napoleone in Italia, ci scrive Gabbro, di quelli che comandavano prima di lui e che sono tornati dopo di lui, un libro attualissimo, come a dire, no? La storia si ripete, a parole gli era un po' per culo con i giornalisti della Repubblica o del Corriere da Sera. In che senso, scusa, non ho capito, rispetto alla Groenlandia tu dici? Vabbè, non lo so, sinceramente le rivoluzioni iniziano dentro di noi. Oh, è anche questa, l'abbiamo detta. Radio Rock Podcast. Sex Pistols con Gotta Save the Queen. C'è qualcuno che mi scrive: per conoscenza puoi dirci di quali crimini si è macchiato Maduro? Beh, la lista è lunga, quanti ne vuoi. Diciamo che se partiamo con dai cosiddetti crimini contro l'umanità, secondo l'ONU, insomma, esistono fondati motivi per ritenere Maduro e la sua catena di comando responsabili di crimini contro l'umanità. In che modo? Omicidi extragiudiziali, tortura sistematica, detenzioni arbitrarie, violenza sessuale su detenuti politici. Insomma, questi non sono episodi isolati, ma fanno parte proprio di una politica di Stato. Poi c'è la repressione violenta delle proteste. Durante le proteste di massa avvenute nel 2014, 2017 e 2019 ci sono stati in Venezuela centinaia di civili uccisi, migliaia di feriti, oltre 15.000 arresti arbitrali come responsabili principali la Guardia Nazionale Bolivariana e le FAES, le forze speciali di polizia, poi formalmente sciolte ma di fatto riciclate. Questo giustifica un intervento americano in questa maniera qui? Chiaramente no. Evidentemente no, però i dati ci sono, perché sennò altrimenti vale tutto. Poi torture e carceri politiche, metodi documentati, scosse elettriche, soffocamento, pestaggi, privazione del sonno, isolamento prolungato, all'elicoide, alla tomba. Le vittime includono oppositori politici, studenti, militari dissidenti, giornalisti. Inoltre Maduro, come sapete, è accusato di aver manipolato le elezioni del 2018 e del 2024, escludendo arbitrariamente i candidati dell'opposizione, svuotando l'Assemblea Nazionale eletta e controllando totalmente il potere giudiziario. Il risultato è un regime autoritario di fatto, non una democrazia funzionante. Poi il collasso economico, parliamo anche di quello, responsabilità diretta per distruzione deliberata delle istituzioni economiche, uso politico di fame e medicine, gestione clientelare degli aiuti umanitari. Pensate, parliamo di un paese che ha le maggiori risorse petrolifere al mondo, quasi il 20% di tutto il petrolio nel mondo è in Venezuela. Effetti quali sono stati? Iperinflazione, oltre 7 milioni di rifugiati e una crisi sanitaria che sarebbe stata assolutamente evitabile. Mettiamo da parte le accuse da parte degli Stati Uniti di Maduro di collaborazione con cartelli della droga e di uso dello Stato come copertura di traffici illeciti, perché insomma per il momento diciamo se, forse non servirebbe nemmeno. Quindi Maduro non è accusato solo di governo, per non parlare poi appunto di arresti, pensate al nostro Alberto Trentini, no? Arresti assolutamente senza motivazione, senza processo, persone prese, sbattute in galera. Non parliamo di un malgoverno, cioè di uno che ha governato male, ma di una persona e di un governo che ha costruito un sistema repressivo deliberato. Questa è la situazione. Poi uno potrebbe dire le differenze per esempio tra Maduro e Chavez quali sono? Ne possiamo parlare. Intanto Trentini recluso dal 15 novembre 2024 in Venezuela mentre lavorava per l'organizzazione non governativa Humanity and Inclusion, ricordiamo anche questo giustamente. Poi ci scrive come a Guantanamo. Sì, però ragazzi, questa abitudine qua secondo me ce la dobbiamo togliere. Discutevo ieri con mia mamma su questa roba qua, cioè nel senso, se io dico, no? Dico per dire, Trump ha fatto questa cosa, la risposta non può essere però la fa, che ne so, anche Putin. Se io dico Putin ha fatto questa cosa, la risposta non può essere però gli Stati Uniti anche lo fanno. Cioè, impariamo a concentrarci su una cosa alla volta. Cioè, a Guantanamo sono state fatte, nella base di Guantanamo a Cuba, da parte degli statunitensi, sono state fatte delle cose terribili. Occupiamoci di quello. Quando ci occupiamo di quello, parliamo di quello, perché se no la buttiamo costantemente in caciara. Cioè, se no, altrimenti, a parte è una forma di benaltrismo, però altrimenti poi il rischio qual è? Che vale tutto, no? Il rischio qual è? Che Putin alla fine è un bravo ragazzo perché tanto lo fanno anche gli altri, e non si può tollerare questo atteggiamento. Si sta parlando di Maduro, qualcuno mi ha chiesto elenchi per favore i crimini di Maduro. Io elenco i crimini di Maduro, dopodiché la risposta può essere però anche a Guantanamo. Quando parleremo di Guantanamo, parliamo di Guantanamo, se no altrimenti allora è tutto uguale. Dunque, sentiamo ancora, vai, 3899-106-600, vai.
Ma guarda Emilio, che il discorso che facevo prima sulla percezione è che secondo me buona parte della popolazione italiana, se Trump invade la Groenlandia, si sente come... cioè più parte dell'invasore che dell'invaso.
Può darsi,
perché non
può
ci
darsi.
Sentiamo vicini alla Groenlandia, ci sentiamo più vicini agli Stati Uniti e ci sentiamo come se facessimo parte già dell'entourage degli Stati Uniti.
No,
quindi
non
automaticamente
per tutti,
ci sentiamo
per
che qualsiasi guadagno ne facciano gli Stati Uniti torna a noi, che in parte sicuramente è vero.
Sì, più che guadagno secondo me c'è un'identificazione molto forte, no? Ci sentiamo praticamente, come dire, con fratelli, no? In qualche modo, fratelli più piccoli, e quindi quello che fanno gli Stati Uniti tutto sommato è come se lo facessimo noi. Per certi versi è anche vero, perché gli Stati Uniti siamo noi. Voi pensate che gli Stati Uniti sono stati creati massacrando gli indigeni americani, i nativi americani, da parte di chi? Dei noi europei, che li abbiamo colonizzati, quindi di fatto siamo noi. E poi è pure vero, no? Quindi da un certo punto di vista, quindi forse sì, hai ragione, no? Nel senso che siamo pronti più a solidarizzare con gli Stati Uniti, solidarizzare, a stare dalla loro parte. Non tutti però, c'è anche chi ragiona e cerca di ragionare non sulla base di vado al contrario, perché poi diventa poi secondo me una forzatura dalla parte opposta, no? Cioè nel senso, o siamo fedelissimi agli Stati Uniti sempre e comunque perché ci hanno formato, perché ci facevano vedere Rocky, Rambo, no? E Sting, no, poi oppure dall'altra parte, no? Tutto quello che fanno gli Stati Uniti è una merda, gli altri sono dei santi. Insomma, bisognerebbe cercare di uscire da sto dualismo, no? Per il quale o stai da una parte o stai dall'altra, ma magari si riesce a ragionare dicendo Maduro è stato un dittatore, è stato una testa di cazzo, tempo stesso non è che Trump sia un santo, assolutamente no, e non è scusabile, non è giustificabile, non è approvabile un intervento come quello che è stato fatto due giorni fa. Cioè, però io vedo che in pochi ragionano così, troppo pochi, ecco, forse, non pochissimi, però troppo pochi. Arriva la nuova dei Megadeth. Radio Rock Podcast. Molto bene il Megadeth con Letter P Shred su Radio Rock. Allora, vediamo ancora, dai. Buongiorno a Marco 71 che mi dice: mi sto augurando una cosa brutta, perché se è vero è tanto brutta, che il caso Epstein esploda veramente e come per Clinton venga, immagino Trump, venga spodestato. Beh, a questo punto diciamo che forse sì, è una cosa brutta, però come dire, sì, forse sarebbe, posso capire, ecco, posso capire la tua, il tuo desiderio. Sentiamo ancora 3899 106 600. Mi scrive Cristiano: non era benaltrismo il mio, ma far notare il costante due pesi e due misure delle classi governanti. In base a questo, su questo siamo d'accordissimo. In base a chi fa cosa può essere giusto o sbagliato, come se il valore di un'azione fosse determinato prevalentemente da chi la compie. No, ma è bellissimo, per esempio, non so, Putin che dopo l'invasione venezuelana da parte di Trump dice: non si invadono, non si invade un paese. Cioè, è una cosa io penso sia una cosa meravigliosa. È quello che dici tu. Cioè, queste persone qui o sono dei dissociati o sono dei paraculi o entrambe le cose. Cioè, tu, dopo aver invaso nel 2022 l'Ucraina, bombardato Kiev, ancora oggi, tra l'altro leggevo che sui canali filo Putin, canali Telegram filo Putin, diciamo di esponenti più o meno legati al governo, c'è molta insoddisfazione, perché sostanzialmente, con tutte le differenze del caso, però Trump è riuscito in 3 ore a fare quello che in 3 anni non sono riusciti i russi a fare con l'Ucraina. Cioè, avrebbero dovuto fare la stessa identica cosa, cioè entrare in Ucraina, togliere Zelensky, magari non processarlo, ammazzarlo direttamente con la moglie, cambiare il governo e metterne, così come è stato fatto anche in Georgia nel 2008, uno più vicino alle, così, agli obiettivi e alla visione delle cose di Putin. Vabbè, insomma, se gli USA fermano Maduro, chi fermerà Trump ipoteticamente un giorno? Sono d'accordissimo, ragazzi, però purtroppo questo qui è un problema che è dato dal fatto che gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, e quindi se sono governati da un pazzo, poi, come dire, il problema è grosso. È come mettere le armi, cioè come tu c'hai uno che ha in mano un fucile, una mitraglietta, una pistola, una bomba a mano, una bomba atomica, ed è un pazzo. Cioè, se la persona è assennata, magari non le usa, o le usa, forse non le usa per niente, sarebbe l'ideale, oppure le usa con discrezione, saggezza, ammesso che si possano usare delle armi con saggezza. Se hai un pazzo alla guida, al timone, è chiaro che poi puoi aspettarti di tutto, veramente di tutto, ragazzi, veramente di tutto. Vai, sentiamo.
Ma comunque diciamo che è l'antisovranismo questo, mettersi sotto l'ombrello di quello più grosso, che fra l'altro sta dall'altro capo del mondo, sì, e sì, quando gli gira, cioè, poi invade pure a noi se vuole, è comunque un'autoillusione. E poi francamente a me dà molto fastidio, perché una cosa di cui dovremmo essere orgogliosi e che risale ai romani, che sono fra l'altro l'esempio principale a cui si rifà il nostro governo sovranista, è il diritto, la legge.
Sì, ma tra l'altro sovranisti soltanto quando gli fa comodo, perché poi, ragazzi, questo non è un governo, perché un governo che era forse sovranista all'opposizione, poi si trova a governare e sta pappeciccia con Trump, è chiaro che non può dirsi, come dici tu giustamente, non può dirsi sovranista. È un governo che, come dire, che adotta una linea di realpolitik, dicendo: vabbè, ragazzi, però qui noi purtroppo questo è il nostro alleato. Perché poi diverso sarebbe avere un atteggiamento, non voglio citare Craxi, no, però avere un atteggiamento molto più, ecco, pensate Sanchez, no, per esempio, no, un atteggiamento molto più dignitoso di chi dice: non mi importa che tu sei più grande di me, 100 volte, 1000 volte più grande di me, io dico quello che penso sia giusto, punto e basta. Insomma, da uno statista forse è eccessivo, diciamo, da un politico, no, sarebbe bello sentir dire proprio a maggior ragione se sei sovranista, no? Se sei uno che pensa che l'Italia deve recuperare una sua dignità, sentir dire insomma delle cose importanti, anche magari impopolari in politica internazionale, no?
Buongiorno Emi, e diciamo, ciao, pure buon anno.
Sì.
Ma semplicemente per i russi non sono riusciti a fare quello che è riuscito a fare Trump in teoria, un po' per mezzi tecnici differenti, un po' perché gli ucraini non c'avevano tutta sta voglia di essere invasi, almeno tutta la parte non di lingua russa.
Allora, qualcuno ci scrive: se fosse giusto, e non lo è, ribaltare il sistema in Venezuela a motivo di ciò che ha elencato Emilio, allora agli USA cosa si dovrebbe fare? Eh beh sì, appunto, da quando sono nati non fanno altro che destabilizzare stati stranieri. Prima ho letto tutta la lista dei governi ribaltati dagli Stati Uniti, sì, appunto, però non lo puoi fare perché loro sono i più forti, no? Quindi non lo puoi fare.
E poi fondamentalmente, secondo me, secondo anche tanti persone sì. più titolate di me che ho letto e che di cui condivido il pensiero, noi ci troviamo di fronte semplicemente ad un cambio di dialettica, cioè mentre prima gli Stati Uniti hanno sempre invaso un paese con la scusa dell'esportazione della democrazia, semplicemente per poi piantarci loro le loro compagnie, le loro grandi compagnie a estrarre petrolio, oro, diamanti, pezzi di ferro, quello che gli serviva. Oggi ci troviamo davanti a un presidente che se ne strafotte dell'opinione pubblica, che se ne strafotte della figura, del pensiero altrui, quindi lui si mette lì e dice: abbiamo levato il dittatore, ora noi governiamo il Venezuela, ci mettiamo le piattaforme petrolifere nostre, appiaglie tutto il petrolio.
Bene,
perché,
bene.
Perché tanto il Venezuela, i venezuelani campavano con due petecchie, noi gliene eravamo tre, il miglioramento c'è stato. Punto e basta.
Bene, i consoli e ambasciatori italiani in Venezuela hanno chiesto aiuto. Il governo cosa ha fatto? Finita il gioco delle parti. Trump controlla la propria area di mondo, scrive Carla, così come Putin. Probabilmente arriverà la Cina con Taiwan. Le carte sono scoperte, i coglioni si indignano a seconda della convenienza. Non sovranista, ma scendiletto. Vale anche a sinistra, ci scrivono. Va bene, arrivano gli Smiths.
Radio Rock Podcast.
Bene, Smiths con Panic su Radio Rock. Situazioni comunque complicate, ragazzi, da gestire, molto molto complicate. Io credo che chi vi dice le cose stanno così, è tutto chiaro, è tutto semplice, si sta da questa parte o si sta dall'altra parte, insomma, io credo che menta o non sappia che appunto queste questioni sono complesse, il che non vuol dire che poi non si possa affermare con decisa come dire, presa di posizione che quello che è accaduto in Venezuela non va bene, non è accettabile, però ecco, le questioni sono sempre molto molto complesse, e per esempio anche sulla Groenlandia nessuno di voi mi ha risposto come facciamo, come agiamo, no? Di fronte a un grosso, a un bullo che si prende con la forza una roba senza chiederla, senza come dice qualcun altro, diceva qualcun altro, proporre: guarda, mi fai mettere una base là, ti pago. No, piglia e me lo prendo. Come agiamo? Gliela facciamo prendere? Battagliamo? Come ci comportiamo? È interessante.
Buongiorno,
no?
Emilio, mai come oggi è sempre più attuale la definizione di Papa Francesco della guerra mondiale a pezzi.
Bene, grazie. Dunque, cosa facciamo? Anche perché noi siamo molto bravi a criticare i nostri politici, i politici di tutto il mondo siamo molto bravi e quasi sempre, molto spesso, diciamo così, abbiamo ragione. Però poi il mestiere politico non è anche semplice, nel senso che bisogna rendersi conto anche che prendere delle decisioni non è una cosa facile. E quindi come fareste voi? Ecco, come agireste di fronte a una mossa del genere da parte di Trump, che a questo punto non è neanche così, così improbabile, assolutamente. Noi possiamo parlare, commentare, condannare, dire la nostra, intesa come Europa, va tutto bene, però bisogna guardare in faccia la realtà. Disarmati non si conta nulla, non c'è altro. Cioè, dice questo nostro amico, sostanzialmente, che di fronte a un vicino, a un paese, a un potente che si arma, che è armato, che è, chiaramente non puoi fare altro che soccombere a quello che lui poi vuol fare, no? Sperando che non voglia fare niente di male, perché qualora decidesse invece di fare qualcosa di aggressivo, tu non hai la possibilità di impedirglielo. Però insomma sono molto curioso, ecco, sono molto curioso di capire, se qualcuno di voi me lo vuol dire, cosa fareste, cosa potremmo fare, no? Se come comunità internazionale, come Danimarca, come Unione Europea, nel caso appunto che Trump metta in pratica questo orientamento, questa decisione, questa strada dell'appropriarsi della Groenlandia per fini difensivi, così ha detto, così ha detto, per difendersi, perché girano troppe navi russe, troppe navi cinesi da quelle parti. Vabbè, fatemelo sapere.
Radio Rock Podcast.
Arctic Monkeys con 505, vediamo che c'è, dai. Allora, cosa potremmo fare contro Giuda se volessero prendersi la Groenlandia? Semplicemente arrenderci, cioè arrendersi loro, diciamo così. Ci scrive Giovanni, quindi tu, diciamo, parti dal presupposto, siccome loro sono più forti, ci arrendiamo. Quindi se domani, dopo la Groenlandia, vogliono prendere, che ne so, dico per dire, l'Islanda, si prendono anche quella. Quindi, principio così. No, no, ma ci sta, posso capirlo. Però, insomma, è un'idea abbastanza, come dire, non lo so, è un po' il ragionamento anche si poteva fare nel 1939 contro Hitler, no? Hitler è più forte, quindi si prende anche la Polonia, perché non deve arrenderci, no? Arrenderci.
Buongiorno Emilio, tu dici bene, c'è una ragione di Stato internazionale di cui tener conto, degli equilibri. Io ad esempio non credo che alla Meloni vada così tanto bene l'atteggiamento di Trump, ma che altro può fare? Ha deciso di allinearsi su quel lato dell'Atlantico e fare...
Non sono d'accordo su questo, però scusa, non sono d'accordo su questa cosa, nel senso, la Spagna fa parte della NATO, la Spagna è un alleato occidentale teoricamente, Sanchez, primo ministro spagnolo, ha detto io non sono d'accordo con questa cosa, non la riconosco, cioè si può fare ragazzi, si può fare, poi si rompono i rapporti diplomatici, cioè nel senso... Si incrinano, ecco, più che si rompono, si incrinano dei rapporti. Ho capito, ma la politica è fatta anche di quello, perché se no, allora tu vai al bar, ordini un cappuccino, ti danno un martini col ghiaccio e tu lo bevi perché non vuoi rompere i rapporti col barista. Cioè, che discorso è? Nel senso, a un certo punto devi mettere pure un confine, no? Devi mettere pure un limite, altrimenti qualcun altro dice l'Europa deve isolare gli USA e andare verso Cina e Russia, a parte che è impraticabile questa roba, ma poi non è che Cina e Russia siano meglio degli USA. Il problema sono, ragazzi, gli imperialismi in generale, gli imperi in generale, perché l'atteggiamento dell'uomo a capo di questi imperi è lo stesso, è predatorio, sia che tu ti chiami Trump, che ti chiami Putin, che ti chiami Xi, l'atteggiamento è quello, perché quello che sta facendo la Cina con Taiwan, quello che ha fatto la Russia con l'Ucraina, è uguale, l'atteggiamento è sempre quello. Poi gli Stati Uniti sono riusciti di più perché erano magari più forti e sono riusciti a farlo più volte di altri, ma insomma l'atteggiamento è sempre quello. No,
è facile, se Trump invade la Groenlandia c'è cioè l'articolo 5 della NATO, giusto?
Articolo 5, sì, chi c'ha i soldi ha vinto. Sì, teoricamente sì, e infatti lo leggevo anche poco fa, stavo dando un'occhiata alla Stampa, proprio al quotidiano La Stampa, ma insomma lo riportano un po' tutti, la Danimarca ha fatto proprio riferimento al fatto noi siamo un membro della NATO, se siamo aggrediti noi faremo valere l'articolo 5 della NATO e chiederemo l'intervento. Ma voi immaginate che possa essere possibile una cosa del genere? Io ne ho i miei dubbi. Dunque, vediamo un po', i paesi europei dovrebbero schierare le proprie navi intorno alla Groenlandia, rimanere indifferenti sarebbe la fine di un continente già diviso. Credo che non avverrà, giustamente qualcun altro mi scrive, non faremo nulla, le persone in disaccordo manifesteranno, ma all'atto pratico faremo pippa. Poi ho scritto, a me piacerebbe che individualmente facessimo come la Spagna, sarebbe molto bello perché ti posizionerebbe, tra l'altro Giorgia Meloni, che è una leader molto, che ci tiene a ribadire il fatto di essere molto determinata e molto, come dire, dura nel portare avanti le proprie idee, sarebbe bello se lo facesse anche qui. Non credo che succederà, ancor meno realisticamente vorrei che la UE si unisse, l'esercito lo facesse comune, diventasse davvero un'unione in cui i membri non dovessero sentirsi canne al vento, perché magari gli USA sarebbero comunque più forti, ma in uno stesso ordine di grandezza, per cui attaccare uno di noi non possa essere come schiacciare un insetto. Già cambiano un po' le cose, no? Magari ci rifletti un po' di più se, anziché prendertela con la Groenlandia o con la Danimarca, te la stai prendendo con l'intera Unione Europea, no? Magari poi, visto che sei alleato di Trump, se ti farà firmare delle leggi razziali, che fai? No, appunto, ragazzi, cioè non è che uno non può pensare, siccome sei alleato, là mi deve star bene tutto quello che... la crisi di Sigonella, a cui spesso si fa riferimento, 1985, Craxi che arriva a puntare le armi contro gli americani, i carabinieri a Sigonella, questa è una roba che, come dire, è diventata un po' proverbiale perché poi non è più riaccaduto, diciamo così, però non è che essere alleato vuol dire mi deve star bene tutto quello che dici e che fai. Non solo, ma il fatto che tu sia più forte non vuol dire che io devo avallare tutto, perché se no, però c'è un po' quell'atteggiamento in Trump, no? Come dire, se tu sei dalla mia parte, bene, sei mio amico, stai qua. Se tu sei contro, cioè tipo con me o contro di me, no? Ricorderete, forse qualcuno ricorderà qualcosa. Cioè, se sei uno contro di me, insomma, io capace anche che ti schiaccio se mi gira, nel senso, perché io sono più forte, quindi... però questo atteggiamento non può andare bene, secondo me. Quindi bisogna posizionarsi, bisogna dire le cose... come stanno, rischiando anche di appunto incrinare dei rapporti. Ragazzi, però la vita funziona così. Ma io penso anche, no? Se voi avete un amico e questo amico fa delle cose che non vanno bene, che sono l'amico ti dice anche: guarda che stai a fare una cazzata. Poi si crea il rapporto, si crea il rapporto, però io te lo devo dire, che posso, no? Cioè, quindi saranno amici Donald e Giorgia, e Giorgia potrà dire: guarda, Donald qui ha fatto una cazzata. Credo che si possa fare, però insomma, vabbè, vediamo. Intanto la situazione per quanto riguarda il Venezuela, Trump dice: siamo noi ad avere il controllo del Venezuela, minacciando Colombia, Cuba, Messico e Iran. Cioè, ormai gli è presa, sta minacciando tutti praticamente. Ma c'è la leader Rodriguez del Venezuela, ex vicepresidente, che dice: lavoriamo insieme per la pace e per il dialogo. Quindi apre a Trump, non vuole fare la fine di Maduro, evidentemente. Qualcuno addirittura diceva potesse essere anche coinvolto, che è chiaro che c'è stata qualcuno che ha tradito evidentemente Maduro, qualcuno vicino a lui sicuramente. Va bene, Yashal mi scrive: sono totalmente d'accordo con te, grazie, questo fa di te una persona meravigliosa. Quello che ha fatto l'Ucraina contro il Donbass, che cosa ha fatto l'Ucraina contro il Donbass, non ho capito. Vabbè, comunque, intervistato dalla NBC, Marco Rubio ride apertamente quando la conduttrice domanda di elezioni in Venezuela. Non è tempo di elezioni, è il succo, ma di qualcuno che ci dia il petrolio e tenga fuori i cinesi, va bene.
Ciao Donny. Lo so, sei stato bravo, però sta a fa' una cazzata, Donny. Io te lo devo dire, amica tua, te lo devo dire. Sta a fa' una cazzata, Vedi che puoi fa', va bene? Ci sentiamo, ciao, bello.
Bello, bello.
Radio Rock Podcast.
Molotov con Rhythm of Yourself. Molotov, che non sono il quasi omonimo gruppo, i Molotov, ricorderete, di Give Me the Power. Rhythm of Yourself, loro sono un duo indie rock inglese di base a Londra, che ha rilasciato nelle scorse settimane questa inedita Rhythm of Yourself, che anticipa il loro album di debutto Wasted on Youth, in uscita il prossimo 30 di gennaio, quindi a fine mese. Non esistono più i freni inibitori. E io penso, e questa cosa lo dicevo poco fa a un amico che diceva: perlomeno non è ipocrita. Io dicevo questo: ragazzi, è pericolosa dire questa roba qua, perché sembra quasi una roba positiva. Dice: ah, vabbè, fa lo stesso che fanno gli altri, però perlomeno non ci prende per il culo. No, ragazzi, questo è uno spostare pericolosamente l'asticella in alto o in basso, a seconda dei punti di vista, perché sai che se almeno uno ha il pudore, no, di le proprie cazzate, di ammantarle, di cercare di una storia di backup, no, di inventarsi, diciamo così, una narrativa, vuol dire che è consapevole, no, del fatto che sta facendo una cosa che non dovrebbe fare. Nel momento in cui tu ti senti talmente libero, questo dice molto di te, no, che ti senti talmente libero, talmente padrone del mondo da poter addirittura venire allo scoperto e dire, come sta facendo Rubio in queste ore: non ce ne frega un cazzo, no? Devono fare quello che diciamo noi. Ragazzi, questa è una cosa pericolosissima, altro che non ipocrita. Allora, c'è Ciro che mi dice: ma veramente non lo sai, è dal 2014 che l'Ucraina bombarda il Donbass, spero tu stia scherzando. Era chiaramente... ho fatto finta di non aver capito, perché immaginavo che saremmo arrivati a questa stronzata dell'Ucraina che bombarda il Donbass. Tra l'altro, dirla così senza contesto è completamente falso. Dal 2014 in Donbass c'è una guerra iniziata da milizie separatiste armate e sostenute dalla Russia dopo l'annessione della Crimea. Tra l'altro, annessione anche lì, no? A proposito, quando parliamo di Stati Uniti, bisognerebbe ricordare anche, no, quello che fece anche Putin, che nel 2014 disse: sai che c'è, la Crimea secondo me è mia, quindi me la riprendo. E nessuno ha fatto un cazzo anche lì, nessuno ha mosso nulla. Quindi ci sono stati dei combattimenti bidirezionali, perché poi dire l'Ucraina bombardò sembra che è solo l'Ucraina che ha fatto qualcosa, no? E invece sono stati dei combattimenti bidirezionali, non un massacro unilaterale, non c'è stato alcun genocidio di russofoni come confermato dall'ONU e dall'OSCE. E quindi insomma adesso raccontare tutta la storia sarebbe complesso, magari forse un giorno lo possiamo fare. C'è una guerra, ragazzi, iniziata dopo un'insurrezione armata sostenuta dalla Russia. Tra l'altro, se voi leggete la storia e approfondite per esempio quello che accade ancora oggi nei paesi baltici che fanno parte della NATO, saprete che c'è una minoranza importante russofona. Per esempio in Lettonia è una minoranza del circa il 35% della popolazione è russofona. Lo so perché ho parlato con loro, ho avuto modo di parlare con loro, mi sono divertito insomma a mettere a frutto quel minimo di russo che ho imparato per conversare con loro. Sono stati felicissimi chiaramente di trovare qualcuno che parlasse loro in russo. Ci sono degli agenti stranieri, degli agenti russi mandati, queste storie, mandati all'interno della popolazione, che ricordiamolo, l'Unione Sovietica ha mandato lì, in quelle che erano delle terre anche là colonizzate dall'impero, perché non esiste solo l'impero americano, esistono anche gli altri imperi. Quindi voi sapete che circa un milione, poco più di un milione di abitanti dei paesi baltici sono stati mandati in Siberia, presi, messi sui treni e mandati in Siberia, e dei russi o russofoni, perché a volte erano russi, ucraini, bielorussi, sono stati mandati per esempio nelle repubbliche baltiche. Questi russi qui, quando erano padroni chiaramente, no? Perché l'Unione Sovietica era, diciamo così, era padrone di tutto, quindi sono arrivati da padroni all'interno di paesi che non erano il loro, poi erano tanti. Poi quando è caduta nel 1991 l'Unione Sovietica, si sono ritrovati, tra virgolette, imprigionati in un paese che non controllavano più, e quindi via il russo come lingua ufficiale. C'è stata la nascita di tanti nazionalismi, quelli che gli amici di Putin chiamano i nazisti, no? I nazismi, diciamo così, in giro per questi paesi, perché poi il nazionalismo, sai, è un attimo che poi diventi che possa diventare un movimento di estrema destra, no? Quindi il nazionalismo è una cosa bella, la fierezza di essere, per me no, ma insomma può essere una cosa bella e può essere anche comprensibile, no? Dopo tanti anni, dopo 70 anni repressi sotto l'Unione Sovietica, torni a dire la mia lingua è l'estone, la mia lingua è il lettone, le mie tradizioni sono queste, no? Ti liberi tra virgolette, poi è un attimo che esageri, no? E diventi prima gli estoni. Quindi sai, l'equilibrio è sottile, no? Però insomma queste popolazioni qui hanno cominciato a vedersi spogliati dei loro diritti. Quindi il russo non solo non è più prima lingua, ma non è neanche lingua ufficiale. Devi parlare l'estone, devi imparare l'estone, devi fare un esame in estone. E allora che succede? Che questi qui hanno detto: senti, ma prima noi comandavamo, non comandiamo più un cazzo. E quindi arrivarono delle persone mandate dalla Russia che cominciarono ad agitare questi qua e a dire: oh, tu ti devi ribellare. Ma questo è accaduto in tantissimi posti del mondo, laddove c'è stata la mescolanza, diciamo così, voluta da alcuni capi che, come nel caso di Stalin, avevano mescolato un po' le carte, no? Ho mandato questo qua, questo là per controllare meglio la situazione. E insomma, quello che è accaduto poi è fondamentalmente questo. Allora, per evitare tutto, per evitare quello che poi sarebbe potuto accadere, e che per esempio è accaduto in Ucraina, i paesi baltici hanno chiesto di entrare nella NATO. Se la NATO avesse accettato l'Ucraina, probabilmente nel 2022 Putin si sarebbe ben guardato dall'aggredirla, no? L'ha potuta aggredire proprio perché l'Ucraina non faceva parte della NATO. Vabbè, comunque questa è un'altra storia, altri discorsi. Dunque, si stanno creando dei precedenti molto pericolosi e nessuno può garantire che l'Italia non sarà presa di mira prima o poi. Normalizzare questo atteggiamento politico è grave, sono d'accordissimo. Non può essere normalizzato. Bisogna, secondo me, dirlo chiaro e tondo che non è accettabile un certo tipo di atteggiamento. Poi, sai cos'è? Questo ci serve anche a posizionarci, no? Poi possiamo farci qualcosa? Forse no. Però intanto diciamolo a gran voce. Ognuno utilizzi gli strumenti che ha per dire: io non sono d'accordo con questa cosa e mi posiziono così. Poi tu sei più forte, la fai? Vabbè, però intanto io ho detto che non ero d'accordo, no? Vabbè, noi ci sentiamo anche domani, giorno della Befana. Qualcuno dice buona Befana, ma io sono qua in diretta con voi dalle 7 alle 10 anche domani, giorno della Befana, e poi torniamo tutti insieme il 7 gennaio insieme ad Alessandro, a Martina e a Maurizio per il The Rock Show puntuale alle ore 6 il prossimo mercoledì 7 gennaio. Ma insomma domani saremo insieme e potremo chiacchierare, spero, di cose più piacevoli, ecco, rispetto a quelle di cui abbiamo parlato oggi. Fra pochissimo con voi ci saranno Tatiana e Marco per Gagarin. Noi appuntamento quindi a domani alle ore 7, il giorno della Befana, in diretta con voi.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.